Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 3 maggio 2024, in preparazione alla 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, promosso dalla Diocesi di Trieste presso la Sala Teatro di Santa Maria Maggiore di Via del Collegio a Trieste, sul tema «Un rinnovato impegno dei cattolici per la vita democratica». Presentati dal direttore dell'Avvenire, Marco Girardo, ospiti Adriano Roccucci, rappresentante della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI, Argia Albanese del Movimento Politico per l'Unità, Alfonso Luzzi, vicepresidente del Movimento Cristiano Lavoratori, parte intermedia del convegno.
Nel preparare un po' questo appuntamento, nel ripensare a quanto scrivevamo, cercavamo di raccogliere come elementi di riflessione anche in vista della settimana sociale, mi sono annotato tre punti che possiamo condividere e che possono essere anche poi il materiale per discutere. Credo che ci siano in questo momento sotto gli occhi di tutti e davanti ai nostri occhi tre forme di distorsione o di dispersione della forza e della vitalità della democrazia. La prima, possiamo dire che il grande nemico della democrazia in questo momento è quella polarizzazione che tende a disgregare la comunità politica. E badate, avviene anche attraverso delle forme di distorsione delle elezioni, come quella che nasce da un malinteso senso della partecipazione, grande tema che ci accompagna alle settimane sociali, e che conduce poi all'esito, visto che tra un mese andremo a votare, all'astensione. E riguarda, badate, soprattutto i giovani. Sapete che la percentuale dell'astensionismo in Italia in questo momento si aggira sul 47% per quello che riguarda i giovani. Uno su due non va a votare, perché si dice comunque vadano, comanderà qualcuno che non sono io. E in questo c'è molto, non è un caso, perché con i giovani si insiste molto sull'autocostruzione dell'io, tralasciando il bisogno di costruire un noi. Uno dei temi che ci porta al tema della partecipazione è quello della costruzione del noi. C'è una seconda forma di distorsione, a mio avviso, della vita democratica, una grave forma di distorsione, che è quella che tende a ridurre le elezioni a un mero misuratore dei rapporti di forza. Vince chi ha più voti. E così intese, queste espressioni democratiche che sarebbero le elezioni, aprono la strada a quella che viene definita la dittatura della maggioranza. Se ciò che conta sono solo i consensi che raccolgo, farò di tutto per tenermeli stretti, con tutto ciò che ne consegue, la marginalizzazione del Parlamento, la compressione del dibattito parlamentare, il monopolio dell'informazione, l'oppressione delle minoranze. Non è il caso del nostro Paese, fortunatamente in questo momento, per quest'ultimo aspetto, ma fra le democrazie a livello globale, quest'anno votano 3 miliardi e mezzo di persone, qualche forma di compressione di questo tipo è abbastanza evidente. La democrazia, invece, è stato sottolineato in molti interventi precedenti, ma l'ha ricordato con chiarezza il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso di Capodanno, è anzitutto ascolto dell'altro. E questo secondo elemento vorrei che emergesse dalle tavole rotonde, le riflessioni che faremo in questa giornata. Democrazia come ascolto dell'altro. Una terza e ultima forma di distorsione della democrazia si realizza quando le minoranze difendono i loro diritti estraniandosi dal cantiere comune della democrazia. Badate, è comprensibile che individui o gruppi, sentendo i loro diritti non sufficientemente tutelati, si mobilitano per rivendicarli, contrastando le esclusioni, le discriminazioni, e questo rafforza la democrazia. Ma quando mancano visioni d'insieme e l'ambizione di diventare anche maggioranza, è facile invocare la via dell'estremismo, della rabbia e della contrapposizione fine a se stessa. E questo arroccamento su diritti di minoranze in maniera identitaria è un'altra forma di distorsione in questo momento della nostra vita democratica. Questi tre sono gli elementi, ma tenete a mente le domande che ci facevamo all'inizio, dato il contesto, che cosa dovrebbe caratterizzare l'impegno dei cattolici in politica? A cosa dovrebbero guardare? Cercheremo di rispondere a queste domande con Adriano Roccucci della comunità di Sant'Egidio, poi Emiliano Manfredoni, il presidente nazionale delle ACLI, Argi Albanese del Movimento Politico per l'Unità, Guglielmo Borri, il vicepresidente del Movimento Cristiano Lavoratori. Io inizierei con un primo giro di domande perché ci aiutate a capire, insomma, quali possono essere dei percorsi concreti, se ci sono, di partecipazione democratica, perché la necessità dell'impegno dei credenti in politica è chiaro a tutti, è stato ribadito, ma nelle vostre esperienze associative e di movimento state indicando delle strade specifiche, la domanda è generale, o siamo ancora in una fase di ricerca? Inizierei proprio in senso antiorario e quindi comincerei da Adriano.
Grazie al direttore, grazie anche a chi ha voluto e pensato questo incontro, che è un'occasione credo feconda per confrontarci sui temi messi a discussione tra di noi. Ed è un ringraziamento alla città di Trieste, alla diocesi e al comitato delle settimane sociali. Io rispondo alla domanda del direttore, ma credo anche che abbiamo ascoltato delle parole che sono venute dall'amico Francesco Russo, dal vescovo di Treviso e dal direttore, che in qualche modo ci interrogano, quindi forse nella risposta possiamo anche un po' interloquire con queste domande, perché credo che abbia fatto bene il direttore a parlare, a introdurre questa nostra discussione parlando della democrazia e potremmo dire della crisi della democrazia, perché tanto spesso il ragionamento su i cattolici e la politica, sulla difficoltà dei cattolici a partecipare alla politica dopo la fine del Partito Cattolico, sul quali debbano essere i percorsi da compiere, è stato un ragionamento autoreferenziale che non si è collocato di fronte a una domanda che è una domanda più complessiva, cioè i cattolici hanno fatto difficoltà a trovare i modi, le forme di esprimere il proprio impegno politico perché vivono come tutti quella che è la crisi della democrazia. La democrazia è un prodotto storico e quindi come tale è figlio di un tempo. E quel tempo che ha germinato la democrazia non è più il tempo nostro. Noi oggi viviamo un travaglio di cambiamento di epoca, non sappiamo quali saranno i contorni del mondo verso cui, dell'epoca, del mondo verso cui andiamo, e questo sfida la democrazia. L'astensionismo non è solo un problema italiano, la polarizzazione non è solo un problema italiano, basti pensare alla questione degli Stati Uniti d'America, quindi in qualche modo della democrazia di riferimento. E tutto questo sta a dire che il problema della crisi della democrazia è un problema più ampio, un problema di grande spessore storico e che chiede un ripensamento della democrazia e di che cosa vuol dire fare politica. I partiti politici a cui noi siamo, almeno la mia generazione, eravamo abituati, quelli che in Italia sono della cosiddetta Prima Repubblica, erano i partiti politici della società di massa, ma la società di massa non è più la nostra società e quindi nemmeno i partiti sono questo. Allora credo che di fronte a questo scenario vada collocato anche il nostro ragionare sulla politica. In questo senso credo che sia molto giusto quello che si diceva, la costruzione del noi, la democrazia come ascolto, il ridare dignità alla politica, direi ridare passione alla politica. Ma credo che, e questa è la nostra esperienza, c'è una passione preliminare da cui nasce la passione per la politica, che è la passione, potremmo dire, per gli altri, per la gente, che è una passione eminentemente evangelica, è la compassione di Gesù per le folle, è vivere quella passione, che diviene una passione per la storia e diviene una passione per cambiare la storia. E credo che qui ci sia un nodo che deve essere, almeno nell'esperienza di Sant'Egidio, è al centro anche del rapporto con la politica, che è la centralità dei poveri e la centralità delle vittime. Non si può ricostruire un noi se non si parte dai poveri, se non si parte dall'inclusione dei poveri. E la situazione di ingiustizia che vivono i poveri è una situazione che chiede l'urgenza di un impegno per il cambiamento del mondo. Da qui il rapporto con la politica. Dentro la nostra esperienza, il rapporto con la politica, con l'impegno politico, diversi percorsi. C'è, come dire, una valenza politica della vita stessa di Sant'Egidio e del misurarsi con le sfide con le quali Sant'Egidio si confronta quotidianamente. Faccio un esempio, se ne potrebbero fare altri, che è quello dei corridoi umanitari. Il corridoio umanitario è una proposta di apporto politico cattolico al nostro paese e all'Europa, partito da una ferita e da un'indignazione, quella dei morti nel Mediterraneo, dei morti della rotta balcanica, e lo dico qui a Trieste, che è uno dei terminali. Abbiamo la Sicilia, abbiamo con l'arcivescovo di Catania, e Trieste sono due terminali di questi flussi migratori, e quante vittime, quanti morti, e c'è stata una ribellione interiore innanzitutto di fronte a questa ingiustizia. Non si poteva accettare, ed è nata una pratica e un'idea, che era quella che ha dato vita ai corridoi umanitari, che hanno portato in Italia ormai 7.000 persone, Siria, Somalia, Eritrea, Etiopia, Libia, molti dei quali ormai integrati, perché arrivati in Italia in maniera regolare e sicura. Allora, questo esempio è un esempio di come dalla vita di una realtà ecclesiale nascano idee che hanno una valenza politica. Certo, poi si pone il problema dell'impegno politico diretto, cioè l'impegno nella gestione delle amministrazioni locali, nella gestione dello Stato, del Parlamento. Non abbiamo una formula, ma penso che nessuno abbia una formula oggi. È una fase di ricerca creativa in cui ci sono anche dei percorsi. Da alcuni di Sant'Egidio è nato uno dei percorsi, che è quello di una formazione politica che è Demos, che raccoglie non solo cattolici ma anche altre persone non di appartenenza cattolica, ma che ha al centro le ideali e le visioni della dottrina sociale cattolica, della Fratelli Tutti. E noi siamo in un mondo scarico di idee, e la politica è scarica di idee. L'ultimo rapporto del Censis ha parlato degli italiani come sonnambuli, ma potrebbe essere applicato in genere agli europei. E il sonnambulismo, quindi un vivere senza pensare, un vivere guidati dal conformismo, mi sembra un tratto della nostra società, ma un tratto anche della politica, in cui si grida ma non si pensa. Allora, dal patrimonio che viene dal cattolicesimo e che viene, credo, da tutte le nostre realtà, da tutte le nostre associazioni, ma non solo dalle associazioni, in genere dalla Chiesa, c'è un patrimonio di idee, c'è un patrimonio di pensieri lunghi che va ravvivato, va applicato alla nostra realtà, alla realtà del nostro mondo. E concludo dicendo questo: ci sono degli ideali che ci vengono dal nostro patrimonio e sono degli ideali che nel nostro tempo spesso sono svuotati o denigrati, ma che debbono essere la nostra forza. Le cito solamente: la pace, la uguaglianza sociale, il dialogo, la fraternità, l'integrazione. Noi dobbiamo farci forza di questi ideali e fare di questi ideali dei fondamenti di pratiche, di idee, di proposte politiche.
Passo la domanda a Emiliano Manfredoni. Se vuole intanto, diciamo, rispondere anche lui ad alcune delle domande che sono state presentate nei vari interventi all'inizio e poi per declinare appunto anche il percorso dentro il movimento delle Acri.
Intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi sento addosso, ecco, tanta responsabilità rispetto, ecco, alle cose che dobbiamo dirci.
Però siamo tra amici, quindi siamo, diciamo, tra amici, chiacchierata informale.
No, siamo tra amici, però ecco, voglio ricordare che le Acri sono sempre stati questo sassolino nella scarpa della Chiesa, no? Siamo sempre stati da... noi ormai festeggiamo gli 80 anni, quindi siamo abbastanza vecchiotti, vedete, e sono... è un'associazione che appunto per la sua capacità anche di dire noi siamo democratici, nel senso che il Presidente ce lo eleggiamo da noi, facciamo anche altri, però siamo stati i primi, no? Che abbiamo avuto questo modello. Ogni 4 anni abbiamo un congresso, ci picchiamo, facciamo le nostre cose e poi torniamo tutti amici e fraterni. Ma è un'espressione, ecco, di democratica che cerca appunto di stare nella vita delle persone. Le Acri hanno avuto la fortuna, sono nate per degli obiettivi, poi nel tempo questi obiettivi sono un po' cambiati, però le Acri io credo che siano rimaste un pochino le stesse, no? Cioè, un'associazione che sta dentro una triplice fedeltà, no? Che è quella della democrazia, la Chiesa e i lavoratori, che io metterei un pochino tutto insieme, perché per portare avanti anche il discorso della democrazia credo che non si possa fare a meno, visto che viviamo in Italia, di essere quelli che nel primo articolo della propria Costituzione hanno: la Repubblica è fondata sul lavoro, cioè non è fondata appunto sullo sfruttamento della classe, sull'eredità, sul privilegio, ma è fondata sul lavoro, qualcosa di vivo che si costruisce, che si realizza, e mentre una persona si realizza cercando di lavorare, realizza anche un'intera comunità e si cresce insieme. Nel momento in cui il lavoro non c'è, il lavoro è poco dignitoso, anche la democrazia un po' crolla. Io credo che siamo degli aspetti che dobbiamo toccare ancora più attentamente, no? Rispetto alla sicurezza del mondo del lavoro, l'ingresso nel mondo del lavoro, la capacità delle persone, soprattutto quelle più giovani, di poter stare nel mondo del lavoro, le persone più anziane che invece hanno diritto ad uscire nel mondo del lavoro nel momento in cui diventa anche pericoloso dover lavorare. Il tema del salario, della dignità, che è scritto nella nostra Costituzione, no? Salario libero e dignitoso. Questo fa democrazia. Io credo che sia un punto che noi dobbiamo toccare e toccare in modo forte. Oggi la democrazia, come diceva Diano, sì, può essere anche messa in crisi, ma probabilmente siamo anche noi che non la capiamo, no? Io credo che ci sia anche un legame oggi tra sistemi di comunicazioni e la partecipazione alla politica, ma anche come arriviamo a elaborare le nostre discussioni. Quello che ha fatto la Chiesa con la sinodalità, con questo percorso sinodale, io credo che sia una cosa potente, nel senso che dovrebbe educarci veramente tutti a stare a condividere di più, a cercare, tenendo ferme le nostre vocazioni, i nostri carismi originali, a cercare quello che di buono si può mettere insieme per costruire una società più fraterna, partendo da noi, senza chiuderci in determinati recinti. Ecco, e questa sinodalità ci porta a dire, ecco, è il contrario di quello che succede oggi, dove il pensiero spesso è binario, è sì o è no, è bianco e nero, 0 e 1 direbbe un informatico, no? Ecco, questo rapporto binario ci porta anche a discutere, avere un dibattito pubblico su temi molto importanti, troppo semplificato. Le guerre, diamo le armi all'Ucraina oppure no, ai consultori, alle associazioni pro vita oppure no, ecco, su tutte le questioni, no, c'è un rapporto binario, o sei da una parte o sei da quell'altra. Le acque che rischiano, no, spesso sono chiamate, ah, voi siete di sinistra, quegli altri di destra, perché a seconda di alcune decisioni che si prendono, no? Veniamo subito etichettati. E io, a me piace essere etichettato, nel senso che a me piace prendere parte, non essere di parte, però prendere parte sì, cioè cercare nelle varie questioni di discernere le cose che si possono dire, che si possono fare, e farlo secondo una logica che non è della politica oggi, ma che dovrebbe essere di più della politica, che è la logica della speranza. La logica della speranza non è quella che ti dà la garanzia di successo, la logica della speranza è quella che ti porta avanti a vedere un pezzettino in più, un pochettino più là di una sconfitta che può essere elettorale, di un dibattito andato male, di una scelta sbagliata, no? Cioè, il seminatore non si ferma di seminare se, perché non vede già il raccolto che spunta, no? Cioè, continua, va avanti, quella pazienza che ci ricordava il vescovo prima, ecco, non perde la speranza. Noi siamo portati spesso, troppo spesso, a perdere la speranza. E così io ho vissuto questi 30 anni da quando ho raggiunto la maggiore età, in questa depressione del mondo cattolico, perché non c'era più la DC, ma proprio la depressione che ti sconfinava, eccetera. Ma io ho visto tanti uomini cattolici che non hanno sbandierato la propria fede, ma che sono stati dei veri testimoni di questa speranza. Lo abbiamo oggi uno che è Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Abbiamo avuto Davide Sassoli nel Parlamento Europeo. Questi sono stati testimoni, non mancano questi testimoni. Probabilmente dobbiamo avere più coraggio noi per cogliere quel testimone e poter andare avanti. Poi troveremo le forme, troveremo la capacità. Detto questo, ecco, come anche detto, prendiamo parte in varie iniziative, naturalmente nel dibattito pubblico siamo quelli un po' più accesi spesso. Noi abbiamo alcune iniziative, quelle a cui tengo e mi fa piacere condividere e che porteremo alle settimane sociali, l'abbiamo pensata insieme a Argomenti 2000 con Ernesto Preziosi che è qui che ci ascolta, e sono due proposte di legge. Lo so che ora va di moda fare le proposte di legge, siete interrogati a fare tante firme, però sono due proposte di legge. Una è una legge sui partiti, perché l'articolo 49 della Costituzione non è compiuto. Oggi i partiti sono quelli che devono portare i cittadini alle istituzioni, che lo si voglia o non lo si voglia. Quindi se non si regolano poi fanno come gli pare. E vediamo che i partiti a volte mancano un po' di trasparenza, mancano un po' di democrazia interna. Allora credo che noi dobbiamo affrontare questo argomento, la nostra proposta di legge, che spero sarà accolta anche con quantomeno un dibattito che provochi un pochettino, è quella di dire diamo trasparenza ai partiti, democraticità, diamogli anche il finanziamento pubblico, perché non è possibile che non ci sia un finanziamento pubblico e i partiti se li fa chi può ricevere donazioni da privati, grandi donazioni da privati, perché poi quelle donazioni hanno un prezzo. Le lobby oggi da tante parti fanno comanda. Allora bisogna andare un po' controvento, contro quel populismo che ha un po' sgretolato i partiti. Da una parte vuole che le istituzioni più forti, dalla parte però le abbatte, no? Le istituzioni. Invece dobbiamo andare in quella direzione. Partiti dove la classe dirigente non è eletta solo perché è amica del capo, quindi per cooptazione, ma che viene ricercata in una selezione che è del territorio. Partiti che non hanno solo il compito di mettere le persone durante le elezioni, come abbiamo visto in questo scenario europeo, a volte anche un po' in modo ridicolo, ma hanno anche il compito di accendere il dibattito su quelle che sono le questioni del paese, di fare scuola, di avere un ruolo educativo, formativo per le persone. E l'altra proposta di legge invece, e chiudo, è quella sulla partecipazione, sulle assemblee partecipative. Questa è un pochettino più azzardata e costa anche un po' di più. È il tema di dire ci sono degli argomenti che non sono trattati, non si vogliono trattare. Ecco, perché invece non dare la possibilità a dei cittadini che lo vogliono di fare delle assemblee partecipative dove si viene discusso un tema, per esempio il tema del fine vita. Nessuno lo vuole affrontare, no? C'è questa politica che non vuole affrontare temi così grandi perché nessuno si vuole, no, sporcare da una parte all'altra rispetto a un tema. Perché non fare un'assemblea partecipativa dove più persone, tante persone si formano, si informano, si formano, dibattono e danno un parere, naturalmente non può essere vincolante, ma un parere che poi deve essere comunque ascoltato dalle Camere a seconda del livello della richiesta delle regioni e dei comuni. Ecco, sono due proposte di legge che entrano nel cuore della democrazia perché noi crediamo che non ci possiamo lamentare solo della partecipazione nel momento della chiusura del voto in una campagna elettorale, ma partecipazione si costruisce nella formazione delle classi dirigenti, nei dibattiti come questi, nel coraggio, ma anche avendo degli strumenti capaci. Si parte sicuramente dai partiti, da altri strumenti innovativi che possono animare quello che è il dibattito all'interno delle comunità e poi ecco cercare di costruire nuove forme appunto di partecipazione e sperare che questo venga accolto dai nostri cittadini.
Passiamo adesso ad Arci Albanese, quindi Movimento Politico per l'Unità, sempre con questo schema che ci siamo autonomamente dati, insomma di reagire anche alle cose che sono state dette e di indicare se c'è un percorso specifico proposto appunto dal Movimento per la presenza dei cattolici in politica.
Grazie direttore, io mi chiamo Argia però.
Eccolo l'accento, Argia.
Innanzitutto un ringraziamento a chi ha pensato questo evento, in primis Francesco Russo, ma anche gli altri esponenti delle istituzioni locali e le associazioni di Trieste, così, che hanno pensato questo momento di riflessione, che credo sia stato provvidenziale da una parte, e dall'altra ci permette anche di rendere evidente un'esperienza che da qualche tempo abbiamo cominciato, no? Emiliano, insomma, insieme anche con il Presidente dell'Azione Cattolica, con Argomenti 2000, con altre associazioni laicali, cioè quella di ritrovarci in questo tempo difficile della democrazia, di ritrovarci insieme a discutere. Quindi diciamo in questi due anni forse abbiamo avuto un po' dei momenti di discussione, ci siamo impegnati comuni, ci siamo impegnati in una campagna per promuovere la partecipazione al voto prima delle elezioni politiche, senza molto successo, però senza di noi era peggio, ecco. Però ci siamo stati, insomma, nel senso che ci siamo assunti anche una responsabilità di impegnarci in prima persona per chiamare così i cittadini, insomma quelli che un po' su cui possiamo comunque avere dei contatti, per chiamare al voto. Ecco, e mi sembra altrettanto provvidenziale per questo paese, per l'Italia, che sia stata pensata quest'anno la 50ª settimana sociale sul tema della democrazia e della partecipazione. E veramente vorrei ringraziare il comitato organizzatore, Monsignor Renna, il Vescovo di Treviso, il professore Grandi, che non ho salutato prima, che saluto stasera e adesso, perché credo che per l'Italia questa sia una grandissima occasione. Per noi, ma per il paese tutto, credenti, non credenti, diversamente credenti, cittadini, una riflessione profonda sulla crisi della democrazia occidentale in generale, ma sulla crisi della democrazia nel nostro paese in particolare, soprattutto la crisi dei livelli di partecipazione e la crisi di una democrazia che rischia di diventare sempre più solo formale e non sostanziale. Ecco, io condivido tantissime delle cose che sono state dette, quindi non mi dilungo nell'analisi. E vorrei anche aggiungere che il Movimento Politico per l'Unità, di cui in questo momento diciamo sono un po' responsabile, è una rete di persone che così nascono, si ritrovano nell'esperienza spirituale del Movimento dei Focolari. Ed è una rete di persone impegnate in politica a diverso titolo, quindi o dalla parte delle istituzioni o dalla parte della pubblica amministrazione o come cittadini attivi. Ecco, che cosa in questi anni, perché non è che prima, penso che appunto sapete, il Movimento dei Focolari è una realtà che ha più di 80 anni, e, un movimento che è nato da un carisma e che sicuramente aveva già prodotto, come tutti i carismi, come il Vangelo, insomma, delle chiamate personali all'impegno sociale, all'impegno politico. Ecco, però a un bel momento noi abbiamo visto che questa chiamata, questa vocazione personale, perché la politica discende da una vocazione personale e da una responsabilità di ognuno, poteva però essere vissuta in una misura più collettiva, più comunitaria, e quindi diventare più forte. Non più forte per incidere e quindi avere potere, ma più forte insieme per essere dei testimoni autentici, per cercare di essere dei testimoni autentici in un mondo che è il mondo della divisione, il mondo della frammentazione. Spesso noi diciamo che oggi la politica a volte assume il volto della disumanità, no? Anche in alcuni momenti. Ed è così, ecco, chi di noi è stato impegnato nella politica militante, attiva, nelle istituzioni, nelle competizioni elettorali, sa qual è la durezza della vita politica, dove sembra che non ci sia spazio per il rispetto reciproco, figuriamoci per l'amore, dove non ci si ascolta, dove il dialogo è limitato agli amici, a quelli del tuo gruppo, manco del tuo partito, all'interno del tuo partito, della tua corrente, insomma, ecco. È questo mondo. Ecco, però noi abbiamo capito nella nostra esperienza che vivendo insieme questa passione civile potevamo avere un di più, ecco. E mi ha molto confortato leggere, di un'esperienza personale, in questi giorni rileggendo il documento preparatorio alla settimana sociale, la prima pagina così, in cui si parla della prima comunità cristiana, no? Dove convivevano diversi, dove la diversità era l'elemento essenziale, l'elemento caratterizzante. E quella frase di Paolo, non c'è più giudeo, cristiano, ebreo, uomo, donna, era una realtà in questa comunità cristiana. E io ho pensato, ecco, vedi, questi forse avevano anche idee politiche diverse. Chi si riconosceva in una cultura, chi in un'altra, chi veniva da un'esperienza in un'altra. Però erano fratelli, quindi questo vincolo della fratellanza determinata appunto dalla consapevolezza di essere figli di un unico padre, ha accompagnato queste comunità cristiane all'inizio, che hanno poi informato la cultura greca, la cultura romana, assorbendo anche tanta parte di questa cultura per trasformarla e farla diventare poi quella che ha dato vita alla nostra cultura, insomma, occidentale, che ha preso tanto dai valori del cristianesimo, quelli che noi chiamiamo il personalismo comunitario. Ecco, per farla breve. Ecco, allora la nostra esperienza è questa, quindi, di una comunità di persone di idee diverse, che militano anche in schieramenti politici diversi, ma cercano di confrontarsi e di dialogare, riconoscendosi innanzitutto fratelli, e che però poi non basta, no? Ecco, perché poi significa anche riconoscere un filo comune che ci può unire su determinati valori per salvaguardare dei valori fondamentali. È questo che noi dovremmo fare oggi nella politica italiana, e che forse come cristiani, ma direi come credenti in generale, non riusciamo più a fare, no? Cioè a essere uniti al di là degli schieramenti su alcuni valori fondamentali che riguardano la dignità dell'uomo, la persona. Ecco, Emiliano citava il problema del lavoro, prima Adriano il problema dei migranti, li potremmo mettere in fila. Ci sono delle questioni fondamentali che richiamano la comune umanità, su cui, al di là delle differenze politiche, perché le differenze politiche riguardano poi gli strumenti, le pratiche della politica, gli strumenti di governo dei processi e dei fenomeni sociali, ma al fondo dovremmo essere tutti capaci di guardare, e forse lo siamo, capaci di guardare a dei valori comuni. Ecco, dico forse lo siamo, perché anche nel dibattito politico italiano questa forzatura della divisione, della polarizzazione, perché dobbiamo fare spettacolo. Voi lo sapete, no? Che nei talk, come si dice, sono chiamati quelli che alcune agenzie individuano come quelli che sanno gridare di più, quelli che bucano lo schermo, quelli che sanno opporsi, e sono chiamati sempre quelli che quindi assumono anche un valore sul mercato televisivo, perché sono quelli che, appunto, l'abbiamo visto nelle contrapposizioni per esempio sull'Ucraina, su altri temi, sono chiamati sempre loro perché sanno contrapporsi, sanno controbattere, ecco. E invece non si dà spazio al dialogo, non si dà spazio all'approfondimento, non si dà spazio a una capacità di lettura che deve trovare dei momenti di unione e non di divisione. Ecco, allora questa penso che sia appunto come una grande sfida per noi, di non sottostare a questo mercato, di non sottostare a questa logica della contrapposizione, ma di andare oltre. Ecco, noi cerchiamo anche di farlo con un dialogo a tutto tondo che stiamo portando avanti, per esempio in Parlamento. Lo facciamo su dei temi, cioè per ora ci riesce su dei temi un po' più neutri, in particolare sulla scuola. Stiamo facendo un lavoro con le commissioni cultura della Camera e del Senato sul tema della dispersione scolastica, facendo questa esperienza di mettere insieme maggioranza e opposizione per trovare dei percorsi legislativi, insomma, diciamo, possibili per questo tema, le povertà educative, perché, diciamo, il tema ancora della scuola rimane ancora un tema, certamente, per esempio, un tema molto divisivo, quello dell'immigrazione, che abbiamo visto che è un tema divisivo anche tra di noi, anche nelle comunità cristiane, anche nelle comunità dei credenti, però dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo con questa consapevolezza anche che la rivitalizzazione della democrazia passa attraverso dei processi di corresponsabilità nuova che ci devono vedere informati, presenti, trovando anche delle strade nuove istituzionali. In questi anni si è sviluppata una cultura nella cura dei beni comuni, no? Con i patti di collaborazione amministrativa, si è sviluppata una cultura di forme di partecipazione nuova, i processi di democrazia deliberativa a cui accennava Emiliano prima, cioè la partecipazione popolare consapevole, informata su dei temi, Ecco, sono processi nuovi che debbono aiutarci a rendere più vitale la nostra democrazia, a recuperare i valori previsti anche dalla Costituzione, in cui noi possiamo impegnarci e portare il nostro contributo, perché per noi, e chiudo, al cuore della democrazia cosa c'è, cosa ci può essere? Il riconoscersi fratelli, dobbiamo avere il coraggio di usare questa parola, di cominciare a usarla. Cioè la fraternità è un valore laico, non è un valore solo religioso, ma è un alto valore spirituale che può ridare un senso alla politica oggi.
Grazie Argia. L'ultimo intervento di questo primo giro, Guglielmo Porri, vicepresidente del Movimento Cristiano Lavoratori.
Saluto tutti, ringrazio a nome del Movimento per questo invito al quale abbiamo partecipato con grande passione, con grande interesse. Ringrazio chi ha voluto promuovere questa iniziativa sulla strada per le settimane sociali, la settimana sociale che avremo a luglio, e che ci dà l'occasione per fare alcune riflessioni, per scambiarci alcune esperienze, per vedere che cosa in questo momento nel nostro paese si sta muovendo, si sta generando. Credo che la scelta di Trieste sia una scelta davvero indovinata, perché Trieste rappresenta un po' l'emblema di un momento storico come quello che viviamo, cioè un crocevia di incontro, un crocevia di diversità, un crocevia di ascolto, di integrazione. È una città, lo dico da toscano, quindi mi perdonerete se mi prendo questa licenza, una città che è stata un po', come dire, un polo, e lo è tuttora, nella storia dell'Europa, quindi è emblematico da questo punto di vista. E parlare di democrazia qua ovviamente ci riporta a quei temi che anche gli amici che mi hanno preceduto hanno già affrontato dai diversi punti di vista, dalle diverse spigolature, delle esperienze e dei carismi che ciascuna di queste organizzazioni che oggi sono qua a parlare e a riflettere su questo tema possono avere. Credo che riportare al centro del dibattito il tema della democrazia e quindi della partecipazione sia stata una grande intuizione. La Chiesa italiana aveva già dedicato in passato momenti di riflessione e di approfondimento anche nelle settimane sociali sul tema della democrazia, e riportarlo oggi al centro del dibattito credo che sia molto importante, di grande attualità, anche perché lo possiamo leggere da un punto di vista nuovo rispetto anche a quello che era stato l'approccio precedente, cioè il tema della partecipazione. E allora, quando noi ci poniamo il tema della partecipazione, tante sono le domande e gli interrogativi che ci potremo porre, ed è sicuramente quello che è già stato detto, cioè quello della difficoltà della politica, che forse non è solo il tema della polarizzazione, perché la polarizzazione in questo paese c'è stato per decenni. Cioè, questo è stato un paese diviso tra bianchi e rossi, è stato un paese diviso tra cattolici e comunisti, quindi non è una novità la polarizzazione della politica, non è patrimonio o limite soltanto della democrazia italiana, ma è storia, come è stato ricordato, delle altre grandi democrazie europee e non solo europee. Probabilmente il tema è molto più profondo, ed è un tema sul quale ci interroghiamo ormai da 30 anni, perché dalla fine del Partito dei Cattolici, chiamiamolo così, anzi direi di cattolici, perché non era il Partito dei Cattolici nemmeno 30 anni fa, perché non tutti i cattolici in fondo militavano nella Democrazia Cristiana, no? Diciamo questa parola che spesso e volentieri, la Democrazia Cristiana che appartiene e che, con la quale sono state scritte pagine straordinarie di questo paese e che ha consentito una grande crescita sociale, economica, culturale, che ha creato quel tessuto di coesione sociale che oggi invece si sta un po' disgregando. Allora il tema della partecipazione ci interroga sulla capacità della politica di oggi di dare una rappresentanza, perché non c'è in effetti quella capacità di dare rappresentanza che consenta poi effettivamente la partecipazione ai momenti elettorali. Io credo personalmente che votare sia un momento fondamentale della partecipazione alla società, alla vita, al noi di cui parliamo, e se oggi soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, fanno molta fatica ad andare a votare, abbiamo visto anche i dati più recenti, stiamo parlando di uno su due, di un 50%, in certe elezioni siamo andati anche sotto il 50%. Evidentemente il tema è che questa politica non rappresenta più che cosa? Non rappresenta più quelle che sono le necessità e i bisogni e le istanze di questo tempo. Questa politica non è capace di ascoltare, non è capace di includere. È vero, è una politica che si muove sulla scorta della contrapposizione, del consumo immediato, si brucia con il famoso tweet, si brucia con la famosa uscita su uno dei social, quello che può essere il tema, poi però sotto non si costruisce, non si ascolta. E se non si ascolta, non si ascoltano quelle che sono le problematiche del tempo, che sono le problematiche dei giovani, che sono le problematiche delle donne, che sono le problematiche di coloro che escono dal mondo del lavoro, di un lavoro che cambia, di un lavoro più povero, di un lavoro più rischioso, del tema degli infortuni, delle malattie, delle morti sul lavoro. Ecco, si fanno tanti proclami, ma poi alla fine su questo non ci si misura realmente. Allora, per andare alla domanda, che cosa fate? Perché poi che cosa facciamo? Io quando ascoltavo il presidente, l'amico presidente delle Acri, in qualche modo, come dire, mi riconosco pienamente nelle premesse che lui richiamava, la fedeltà alla Chiesa, la fedeltà al lavoro. Del resto il Movimento Cristiano Lavoratori e le Acri hanno una vita comune, un'origine comune, una vita parallela, potrei dire oggi, una grande capacità di dialogo e interlocuzione, che peraltro credo sia uno degli elementi in generale che può favorire quella ripresa del nostro paese, cioè la capacità di fare rete, di mettersi in relazione. E allora dicevo, qual è il nostro ruolo? Qual è il ruolo dei corpi intermedi? Qual è il ruolo del terzo settore? Che cosa rappresentiamo in questo paese? Che cosa possiamo e che cosa vogliamo rappresentare? Al di là di essere organizzazioni strutturate, di avere tanti servizi e tante cose, che cosa vogliamo essere? E che cosa possiamo anche essere? Possiamo essere noi oggi il luogo, visto che nel documento si parla di luoghi, possiamo essere noi oggi il luogo dove le persone si possono incontrare, possono essere ascoltate, dove si può fare sintesi delle istanze e dove si può fare quella intermediazione sociale che manca oggi alla politica? Vogliamo e possiamo essere chiesa che vivono tra le case degli uomini? Non è mia, perché questa è una cosa che mi piace ripetere, ma credo eccellenza risalga a un documento dei vescovi italiani della fine degli anni 90, però questa è una frase che a me piace tantissimo, che sintetizza l'impegno e la passione delle nostre organizzazioni, delle nostre associazioni. Vogliamo essere questo? Possiamo e vogliamo essere luogo di ascolto e luogo di per ricevere queste istanze e per farcene portatori. Poi arriva la parte, come dire, difficile, la parte della costruzione, della partecipazione in senso diretto, perché poi queste cose vanno trasformate e trasferite. Chiaro che intanto bisogna saper ascoltare, bisogna saper capire, bisogna saper parlare, perché il linguaggio, e anche qui mi rifaccio al documento preparatorio, anche il linguaggio è una cosa importante, perché per consentire a tutti di partecipare, per una società autenticamente democratica, bisogna capire e farsi capire, e capire di che cosa si parla, di capire quali sono le questioni che sono al centro. Venivano richiamate il tema del lavoro, questo è un tema fondamentale sulla quale io credo si può costruire una nuova partecipazione e una nuova linfa per la vita democratica di questo paese. Qui ci sono dei temi ineludibili che sono sul tappeto. che sono i temi del lavoro povero, del lavoro di 3 milioni di persone che vivono con salari che non sono dignitosi e che non sono sufficienti. C'è un tema drammatico sul quale noi facciamo anche come movimento un lavoro e una funzione di stimolo, di denuncia, che è quello della sicurezza sul lavoro. In questo paese ormai è quotidianamente c'è un morto sul lavoro o più, se non arrivati a 1500, e quindi c'è la necessità di soffermarsi, di riflettere su questi temi, capire quali possono essere gli strumenti. Noi abbiamo lanciato un'idea come movimento, che è quello in sostanza di ripensare a quelle che sono le risorse che l'INAIL ha. L'INAIL ha una capacità economica straordinaria, a miliardi di euro che sono accantonati, giustamente, intendiamoci, perché l'INAIL deve garantire la potenziale rischiosità e quindi malattie e infortuni. Chi fa l'attuariale sa queste cose, io non faccio questo, ma voglio dire, mi rendo conto di questo, ma certamente una percentuale di queste risorse potrebbero essere ben destinate all'ammodernamento del sistema, alla formazione, da questo punto di vista, anche al miglioramento di quelli che sono i parametri per i calcoli di quelle che sono le indennità che vengono riconosciute, perché dobbiamo anche pensare a chi subisce il dramma dell'infortunio e che cosa questo porta nella storia della persona e nella storia della famiglia, e anche su questo si dovrebbe lavorare. Questi sono temi sui quali ci spendiamo in prima persona e proviamo a essere soggetto politico, nel senso lato dell'espressione, soggetto protagonista di questa dinamicità sociale. Penso per esempio anche al tema dell'immigrazione, Sua Eccellenza sa qual è il nostro impegno in Sicilia, i corridoi lavorativi, un'esperienza straordinaria che la nostra organizzazione per i lavoratori stranieri ha lanciato, che è un'idea attraverso la quale si formano nei paesi di origine i lavoratori che possono venire in Italia a dare il loro contributo con la loro attività lavorativa alle esigenze di un paese che tra l'altro non sa più nemmeno rispondere alle proprie necessità e che potrei dirlo anche per Monfalcone, no? Voglio dire, in questa terra ci sono decine di migliaia di lavoratori immigrati che tengono in piedi l'industria pesante di questa terra, ma la nostra esperienza della Sicilia è proprio questa, che sta fuori dei flussi, che sta fuori e che quindi crea questi meccanismi virtuosi. Ecco, questo è un modo di essere, di fare politica, di essere soggetto politico all'interno del nostro paese. Questa è la prospettiva attraverso la quale si può possono costruire questi nuovi luoghi, luoghi di incontro, luoghi di ascolto, luoghi di proposta. Se non c'è, io credo, una capacità reale di intercettare i bisogni, di intercettare le istanze, di capire di che cosa il Paese ha bisogno, noi potremmo cercare qualunque tipo di formula, potremmo normare quanto vogliamo e come vogliamo, qualunque forma politica, partitica, di partecipazione, ma se non c'è questa capacità, questo senso, questo comune sentire, sarà difficile poter riconvincere, come diceva il direttore, che tanto vado a votare o non vado a votare, vince uno, vince l'altro, comunque sia non cambia niente, comunque sia io non partecipo, non comando e non decido nulla.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!